ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il mondo alla radio anche in questo mercoledì. Paola Simonetti al microfono, accompagnata dallo staff di regia e console, rispettivamente Silvia Giovanrosa e Mario Scatton. Il nostro saluto, come sapete, dalle frequenze di Radio Vaticana Italia. In primo piano oggi il cammino dei diritti sul lavoro dei cosiddetti riders, cioè i ciclofattorini, quei ragazzi che fanno consegne spesso di generi alimentari a domicilio usando la bici nelle città. Un mestiere emergente degli ultimi anni che ha visto però una pesante violazione dei diritti più elementari di questi lavoratori da parte delle aziende che li ingaggiano. Sentiremo la situazione ad oggi fra leggi esistenti ma non rispettate, accordi sindacali nella bufera, ma anche di buone prassi dai territori. Più avanti protagonista un'altra battaglia sul fronte dei diritti, quelli delle donne afghane. Torniamo in questo paese remoto nell'immaginario collettivo per raccontare una delle ultime novità che dovrebbe essere a favore del femminile e della maternità, cercando di capire anche però che peso abbia davvero in un contesto di invisibilità dell'identità delle donne. Stanno cercando di alzare la voce da qualche anno i riders e i lavoratori che, lo dicevamo, in bicicletta fanno consegne a domicilio per conto di piattaforme online. Per citarne alcune sono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats, solo appunto per citare quelle che aderiscono peraltro ad Asso Delivery, che è l'associazione che le riunisce e le rappresenta. Lo fanno un po' sotto la dittatura del tempo che governa i loro turni di lavoro e con anche un po' la spada di Damocle, cercheremo di capire anche in questo senso di che si tratta, di punteggi di merito, per così dire, che arrivano dalle valutazioni, se non ho compreso male, degli utenti sulla qualità del servizio, dalle app con le quali si possono prenotare le consegne. Il tutto avviene online, naturalmente, come abbiamo detto, sono ordinazioni fatte dal proprio cellulare, spesso e volentieri. È una tipologia di ingaggio mascherata da attività indipendente, di collaborazione occasionale che nascondeva, questa la denuncia insomma emersa negli anni da parte dei diretti interessati, uno sfruttamento pesante di lavoro a cottimo, cioè più consegne si effettuano più si viene pagati, peraltro senza tutele di nessun tipo, sulla sicurezza in primis ma non solo. E quindi sono cominciate campagne, mobilitazioni un po' su tutti i vari territori d'Italia che volevano accendere i riflettori su questa condizione anomala. Una legge è stata poi approvata per regolare questi rapporti di lavoro. Si è espressa in merito anche la Cassazione, ma le mobilitazioni non si sono fermate. Noi cercheremo di capire quali sono i nodi deboli. C'è la campagna nazionale diritti per i rider che da Milano a Bologna, passando anche per Firenze, Roma, Napoli e Palermo, ha cercato di dare vita all'unione delle esperienze sindacali attive su tutti i territori. Qualcuno di loro dice: siamo tra i pochi rimasti in strada, pagati a cottimo, ricattati dai sistemi di punteggio delle app e arruolati con contratti di collaborazione occasionale o di falso lavoro autonomo, senza applicazione di un contratto collettivo nazionale, nonostante si siano per l'appunto espressi sia il governo con una legge sia la Cassazione. Novità degli ultimi giorni però c'è stato questo accordo tra Asso Delivery e UGL, che è un solo sindacato, diciamo, ed è questo forse che infastidisce, un accordo che cercheremo di capire perché sia nella bufera. Tra l'altro è stato un evento, diciamo, piuttosto turbolento, perché abbiamo saputo che la sede dell'UGL di Bologna è stata peraltro attaccata da alcuni riders con insulti, scritte diciamo poco onorevoli. E quindi noi cerchiamo di capire però nel profondo anche il contesto in cui tutto questo accade. Voglio citare però il fatto che il territorio di Bologna è anche zona di grande fermento, è stato un terreno di fermento primario per i diritti di questi lavoratori e non a caso è anche terreno dal quale arriva una buona prassi di cui parleremo. Di tutto questo cercheremo di capire di più con Gianluca Bianco, che è responsabile del Dipartimento Politiche Contrattuali della CISL. Benvenuto, buongiorno. Buon venuto dottor Bianco. Allora, e poi buongiorno. Lorenzo Righi, Riders Union di Bologna, benvenuto anche a lei, Righi. Grazie di essere con me.
Buonasera.
E Michele D'Alena, che è coordinatore team ufficio Immaginazione Civica per la Fondazione Innovazione Urbana, che è promotrice, fra gli altri, della piattaforma Consegne Etiche. Vedremo poi di che cosa si tratta. Benvenuti a tutti, grazie di essere con noi. Il tema è complesso, lo sappiamo tutti. Siete in tanti, chiedo gentilmente un po' di sintesi. Allora, dottor Bianco, questo accordo con l'UGL, diciamo, partiamo dalle ultime cose. Cosa prevede e su quali punti è contestabile, secondo voi, della CISL?
Ma innanzitutto, buongiorno a tutti e ringrazio dell'invito che avete rivolto alla CISL, a questa trasmissione. Ma diciamo che noi non siamo infastiditi, noi diciamo che questo accordo è lontano dalle...
Sì, la sento.
Sì, ho un ritorno...
Allora proviamo a chiudere la chiamata, la richiamiamo.
Sì,
la richiamiamo subito. Allora, vado allora a questo punto da Lorenzo Righi, che in realtà rappresenta una sorta di sindacato locale di Bologna. Ho detto bene, Lorenzo?
No, sì, un'assemblea di rider che lavora a Bologna, però appunto questo non ci qualifica come
sindacato vero e proprio, ok.
Sì, però firmatario anche di contratti legali validi a Bologna.
Ok, adesso capiremo meglio, insomma. Secondo lei che cos'è che getta nella bufera questo accordo? Sinteticamente, non possiamo entrare nei tecnicismi.
Ma perché sostanzialmente si tratta di un accordo siglato da un sindacato giallo creato ad arte dall'azienda. La quota di iscritti tra i rider a cui AGL fa riferimento è un soggetto che, in base alle inchieste di report dell'Espresso dell'anno scorso, sia nato dentro gli uffici di Glovo per ordine espresso delle aziende per sabotare sia gli effetti della legge sui rider approvata dal governo lo scorso anno sia le sentenze di tribunale in primis.
Quindi non è super partes, diciamo così, l'UGL non si configurerebbe come, diciamo, sindacato super partes, farebbe gli interessi, diciamo, dei committenti, è così?
Sì, delle aziende presso cui lavoriamo, sostanzialmente sono stati creati da loro e i contenuti del contratto, insomma, ne sono l'ennesima dimostrazione. Ci sta una compressione della paga oraria che fa spavento per come è stata presentata, addirittura come una conquista.
Ci fa un esempio?
Come, scusi?
Ci fa l'esempio della paga?
Ecco, secondo questo contratto la paga prevista sarebbe di 10 euro lordi per ora lavorata. Ma che cosa si intende per questo contratto ora lavorata? Per ora lavorata si intende quel periodo che intercorre dall'accettazione della consegna fino alla sua effettiva consegna, e questo ovviamente toglie dal parametro del tempo valido per acquisire, sì, la paga oraria i cosiddetti tempi improduttivi, che riguardano,
certo,
sostanzialmente l'attesa degli ordini nell'area di consegna e il tempo che ci mette il rider per ritornare nella zona di consegna stessa, magari dopo aver finito una consegna fuori città e non ricevendo,
certo,
altre,
diciamo,
altri
è
ordini,
per così dire, un'ora lorda, cioè non è netta rispetto, no, poi alla effettiva consegna, no, al tempo effettivo di trasporto, diciamo, del...
Il tempo stimato,
certo.
Anche in questo senso il rischio, appunto, per fare un esempio, se la piattaforma in un turno assegna 4 consegne valide come un quarto d'ora di tempo stimato di consegna, rischieremo appunto di percepire in 2 ore, cioè in un'ora, quello che percepivamo prima in una mezz'ora. Il salario viene compromesso in questo modo, perché è valutato su delle stime fatte dalla piattaforma che ti suggerisce sempre il percorso più breve. Anche per fare un breve esempio, per non prendere troppo tempo, appunto, per ad esempio a Bologna, per andare dal centro fino alla Bolognina, l'algoritmo di Deliveroo ti dice di tagliare per le scale mobili e uscire fuori,
certo,
su via dei Carracci dall'altro lato. Cioè è un sistema che, appunto, questo per fare un esempio della paga oraria, che è l'elemento più scandaloso, che però appunto qualifica appunto la natura di questo contratto e del soggetto pseudo sindacale che l'ha firmata.
Certo, certo. Dottor Bianco, l'abbiamo recuperata.
Sì,
allora,
sì,
lei stava dicendo, rispetto, insomma, un pochino Lorenzo Righi ci ha aiutato a capire, lei,
sì,
che ci illustra?
No, beh, condivido quello che è stato detto. C'è un problema però di natura
più generale. Qui viene negata la possibilità a queste persone di poter anche avere eventualmente un contratto di lavoro subordinato, un lavoro subordinato, come spesso accade, cioè di fatto non c'è una totale autonomia,
sì.
Anche se il contratto che è stato fatto da Sodelivery e UGL tenta di qualificare il rapporto di lavoro come prettamente autonomo. In realtà sappiamo benissimo che non è così, non funziona esattamente così. Molto spesso le piattaforme condizionano il lavoro e la persona, come si stava dicendo, e quindi si prefigurano anche elementi di che sono più vicini a criteri di lavoro subordinato. Quindi
certo.
Noi diciamo che anche a queste persone, qualora vi fossero queste condizioni, deve essere data la possibilità di avere un lavoro più stabile, più qualificato, di avere un contratto nazionale di lavoro che vada anche più in là di quello che è stato fatto appunto da UGL.
Ecco, sul punto del contratto, dottor Bianco, io so che insomma c'è una legge a cui è stato messo mano lo scorso anno.
Sì.
Questa legge è, come dire, carente, effettivamente i lavoratori potrebbero contare su questa legge se fosse applicata. Che cos'è che è carente? Sono carenti i controlli? Perché succedono, cioè si verificano tutte queste anomalie?
Ma la legge di fatto dava la possibilità della stipula di contratti nazionali da parte delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in assenza di questi accordi a novembre sarebbero scattate delle prescrizioni,
sì,
abbastanza stringenti, una delle quali per esempio il compenso minimo orario sarebbe stato parametrato ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali,
sì,
affini o equivalenti, e quindi in questo caso a quello che noi abbiamo siglato CGL e CISL UIL già nel 2018,
sì,
dedicato ai riders, che prevedeva appunto già dei minimi orari ben definiti e tutta una serie di tutele che vanno molto più in là della semplice paga oraria. Noi però dicevamo che a queste persone, come previsto dalla legge, non dovevano essere legate al cottimo, legate alla,
certo,
prestazione, legate alla consegna, ma avere un minimo orario, avere anche un orario di lavoro, avere dei diritti come hanno tutti i lavoratori. Quindi questo era nelle nostre intenzioni. Naturalmente Assodelivery non ha voluto riconoscere questo contratto e ha preferito, a trattativa aperta presso,
sì,
il Ministero del Lavoro, fare un contratto con un'altra organizzazione. Adesso noi non stiamo qui a contestare
che cosa c'è da fare
UGL o meno. Noi siamo perché si ritorni al tavolo di trattativa e anche con Assodelivery, che si ritorni tutti a un tavolo di trattativa e che si possano disegnare e costruire tutele migliori per i lavoratori. Questo è un accordo secondo noi sbagliato, un accordo al ribasso sicuramente rispetto a quello che avevamo sottoscritto noi, e questo non ci pare cosa buona e giusta soprattutto per,
certo,
le persone.
Lorenzo Righi, vogliamo entrare nel merito? Diciamo, ho pochi minuti ma mi piacerebbe poter capire. Allora, la paga oraria è il capitolo in cima alla lista. Cos'altro, giusto per far capire a chi ci ascolta di che cosa parliamo, cos'altro manca dal punto di vista proprio della tutela di questi lavoratori? Immaginiamo, non so, le contribuzioni previdenziali, la sicurezza?
Sì. Ma l'assicurazione è già prevista dalla legge di Rider, approvata lo scorso,
sì,
anno per legge. Sì, mancano i contributi alla pensione, un monte orari garantito, l'abolizione di sistemi discriminatori come il rating, no? Il punteggio che viene,
sì,
affibbiato ad ogni rider, che poi determina a sua volta il monte orari settimanale della settimana dopo in base a quello in cui viene calcolato.
Ecco, ci spiega meglio questo punto. Ci spiega meglio, cioè il punteggio quindi incide addirittura sul turno successivo del lavoratore?
Sulla fissazione del calendario per la settimana dopo, in base alle ore lavorate, in base alle consegne svolte, alla velocità di esecuzione ed altri parametri, anche la valutazione del cliente, il rider è soggetto a un sistema di punteggio, di valutazione, che determina il monte orari settimanale. Si tratta di questo, non viene abolito, viene appunto invece ribadito E, oltre a questo, appunto, ci sta un sistema di maggiorazioni sulla paga oraria assolutamente ridicolo, a cominciare da quello sulle ore notturne, che partirebbe da mezzanotte, contrariamente a quello che prevedono i contratti nazionali, dovrebbe partire dalle 10 in alcuni casi, alcune piattaforme in alcune città chiudono a mezzanotte. Poi sì, come ricordava il sindacalista della CISL, è un contratto che blinda ulteriormente il regime di falsa autonomia, che contraddistingue il nostro lavoro, però a livello giuridico è una frase che non ha assolutamente senso, l'ennesima dimostrazione della nullità, della poca sostanzialità di questo contratto, che è stato fatto esclusivamente dalle piattaforme per tutelarsi.
È chiaro.
La sentenza della legge che citavo prima, però dall'altro lato, e qui chiudo sul serio, appunto, ormai non pensiamo che la soluzione sia quello di firmare ulteriormente un altro contratto.
Qual è la soluzione per voi?
Risponde a un terzo contratto, come diceva lo stesso sindacalista della CISL, esiste già quello sui trasporti, merce e logistica, e quello il nostro contratto, ed è quello che dobbiamo difendere. Sicuramente una delle mancanze della legge sui rider è stato proprio quello di aver reso il terreno possibile per questo accordo pirata, dal momento appunto che ha fatto una distinzione arbitraria tra rider che lavoravano a tempo pieno e rider che lavoravano a tempo parziale come un part time, ma che però appunto ha creato la possibilità dell'azienda di poter far valere questo contratto che
avranno
da novembre. Da quello che ci
risulta. Senta, Lorenzo Righi, il vostro territorio, quello di Bologna, è stato forse, mi pare di aver capito, il primo a creare un po' l'humus per le rivendicazioni sindacali addirittura di tutta Italia. È così? Che cosa ha spinto una così forte mobilitazione, brevemente?
Ma questo è grazie anche al percorso di lotta, di contrattazione che ha portato alla nascita della Carta dei diritti del lavoro digitale, un contratto metropolitano sottoscritto da due aziende del settore che operano a Bologna, che prevede tutta una serie di diritti minimi, non potendo entrare nel merito della qualifica del rapporto di lavoro per le stesse ragioni che muovevo le critiche al contratto firmato dall'UGL, che però quantomeno stabilisce una paga minima oraria garantita, cioè al di là del tempo lavorato,
lo zoccolo duro del minimo, insomma,
agganciato ai contratti nazionali di categoria di riferimento, come in special modo queste aziende fanno riferimento alla logistica. Oltre a questo, divieto di strumenti discriminatori come il rating, il divieto di cottimo e altri diritti sindacali che permettono l'associazione in assemblea di diversi rider che lavorano per queste due aziende a Bologna.
Tra l'altro ho saputo che anche Napoli vi ha copiato, diciamo, bonariamente in questa iniziativa, cioè ha fatto una sua carta dei diritti, peraltro, per quanto riguarda i riders.
Sì, però un accordo credo leggermente diverso, perché non
sì, sicuramente
ci siano state aziende che abbiano sottoscritto. Anche la cosa che fa la differenza è per quello che all'inizio
Forse la linea di qualcuno è caduta, adesso cerchiamo di capire di chi. Vada Righi, dica.
No, appunto, che all'inizio citavo che siamo un'assemblea di rider che lavorano a Bologna, ma siamo anche un soggetto che firma e stringe accordi, proprio a partire da questa carta di diritti e lavoro digitale, che però sono state sottoscritte da alcune aziende che ci hanno un obbligo a dover rispettare i punti previsti da quella carta.
Certo, chiaramente, se no non è carta straccia.
È diversa, questo non vuol dire che sia una cosa sbagliata in sé, però appunto quando rivendichiamo anche il nostro diritto di partecipare alla contrattazione ci riferiamo anche a cose che fanno parte della nostra piccola breve storia, come la carta di Bologna.
Certo. Michele D'Alena c'è o è lui che è caduta, di cui è caduta la lena? Ok, allora aspettiamo un attimo di recuperarlo. Dottor Bianco, c'è una stima di quanti siano i riders in Italia?
Ma è un dato effettivamente su cui va fatta una ricognizione attenta. Alcune stime parlano di circa 20.000, però noi abbiamo anche chiesto che venga attivato al più presto al Ministero l'osservatorio che debba fare un po' di chiarezza anche su questo settore. È un settore in grandissima evoluzione e crescita, e nei prossimi anni potrebbe addirittura, secondo alcune previsioni, raddoppiare il numero degli addetti. È un settore che ha una certa prospettiva, ecco, quindi è anche di grande interesse, voglio dire, per il paese da questo punto di vista. Certo, non possiamo permettere che questa crescita venga fatta a spese delle persone, dei lavoratori, quindi ci vuole una regolazione che sia chiara per
certo.
tutti, e i contratti nazionali di lavoro sono sicuramente un faro in questo senso. Ecco, noi ci abbiamo provato nel 2018, ma purtroppo, come anche la stessa Carta dei diritti di Bologna è stata un po', ecco, lasciata lì, no? Le aziende, a parte uno o due, hanno aderito, invece a livello nazionale purtroppo Asso Delivery non ha voluto aderire al contratto della logistica e trasporto merci.
Questo è decisamente il problema dei problemi, forse, no? Anche perché si dà concretezza poi alla fine a una carta dei diritti. Lorenzo Righi, noi avremmo parlato con D'Alena del caso consegne etiche a Bologna. Io credo che voi ne sappiate qualcosa di questa nuova piattaforma che è nata per la spesa a domicilio, visto che non riusciamo a sentirlo. So che ha messo in campo una rete di collaborazioni e comunque di partecipazioni un po' su tutti i fronti.
Sì, è un cantiere nato da poco su, appunto, come creare una rete di consegne, appunto, però etico nel senso del rispetto di chi le consegne di fa. L'idea, appunto, di partecipare a questo percorso e di iniziarsi a ragionare è nato soprattutto durante il lockdown,
sì.
dove, appunto, siamo, ed è stato anche parte delle rivendicazioni di alcune nostre proteste durante il lockdown,
sì.
è stato quello, appunto, di essere riconosciuti dei diritti meritevoli di un servizio essenziale, perché, appunto, è indiscutibile per il proseguimento della vita sociale delle piccole attività quello di fissare una rete di distribuzione,
esatto.
che però, appunto, miri anche nella qualità dell'occupazione che va a creare. Ad ora sono stati siglati degli accordi con alcuni supermercati, mercati regionali e piccole attività, e dovrebbe già iniziare a partire dal mese prossimo la paga,
sì.
e tutto i contributi e gli altri punti fanno riferimento al contratto nazionale della logistica, il tipo di lavoro presso cui il fattorino impiegato in questa rete è di tipo subordinato. Questo serve anche, appunto,
a creare un modello, se vogliamo, no?
Per fare pressione, come
a creare un modello anche di possibilità.
Un precedente, esatto, un precedente che anche provi a sminare da un altro lato, meno che da quello prettamente sindacale, lo strapotere delle piattaforme.
Certo, quindi, insomma, sui territori, quando non accordi nazionali, sui territori è,
ecco,
possibile.
Posso agganciarmi sì. a questo? Perché io condivido questa cosa del modello che lei stava dicendo, cioè non è vero quello che dicono queste grandi piattaforme multinazionali, che il loro sistema di lavoro, le piattaforme, non possono essere modificate. Non è vero. Il problema è che non le vogliono modificare perché hanno standard e criteri internazionali,
certo.
e non si vogliono adeguare alle realtà locali o ad avere una visione più sociale, diciamo, anche
è chiaro,
del
certo.
lavoro, in termini anche di rispetto di diritti, a partire, appunto, da quelli dei lavoratori.
Mi lasci,
ecco,
dire,
è una cosa,
insomma,
che abbiamo contestato.
Il profitto è in primis il loro interesse, probabilmente, no? Quindi.
Beh, certo, questo purtroppo
un po' dovunque nel mondo.
Dovrebbero
certo.
avere anche le aziende dovrebbero avere anche una natura etica. Sempre alla base anche della loro
certo.
attività, seppure legata a un interesse, chiaramente.
Tra l'altro, volevo segnalare di consegne etiche questa piattaforma, che ha davvero delle caratteristiche singolari e bellissime. L'attivazione addirittura del prestito bibliotecario a casa dei lettori, pane e libri, c'è la possibilità anche di avere, quindi non solo alimenti, e questo, insomma, ci dà la dimensione che forse davvero cibo è anche quello che è per la mente, e lo si può fare davvero in maniera etica. Ci dispiace non aver potuto recuperare D'Alena, che purtroppo ha avuto la linea evidentemente in difficoltà, però Lorenzo Righi, lei ci ha aiutato a capirne di più, di questo la ringraziamo, quindi vi ringrazio davvero. Questo spazio purtroppo si chiude qui. Gianluca Bianco, responsabile del Dipartimento Politiche Contrattuali della CISL, grazie di essere stato con noi. Lorenzo Righi, Riders Union di Bologna, e Michele D'Alena, che non abbiamo potuto sentire. Grazie davvero del vostro tempo e buon lavoro. Il mondo alla radio si ferma per una piccola pausa, torniamo fra poco.